nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Secondo l'esortazione dell'Apostolo oggi, chiediamo all'inizio di questa Eucaristia e lungo questa Eucaristia di fare tutto quello che facciamo, in pensieri, parole, opere, per la gloria di Dio. Per questo anche facciamo il nostro breve esame di coscienza.
Dal libro del Levitico, al capitolo 13. Il Signore parlò a Mosè e ad Arone e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Lebroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto. Velato fino al labbro superiore andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Parola di Dio.
Alla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Evangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore.
Un breve tratto del libro del Levitico, scelto per fare da sfondo al Vangelo, ci presenta attraverso una delle forme di impurità rituale, una delle più gravi, diciamo, e tutto il mondo dell'impurità rituale per Israele, così come è presentato sotto diverse forme nella Torah, nel Pentateuco, i primi libri della Bibbia, e che tende nella vita dell'Israele credente a formare un mondo, un ricordo continuo di distinzione chiara fra il creatore e la creatura. Questo può avere diversi aspetti, ma il problema dell'impurità, che noi diciamo specificando per chiarirci impurità rituale, non ha niente a che vedere di per sé, non è poi vero fino in fondo, col peccato. Anzi, la maggior parte delle impurità rituali sono eventi inevitabili della vita: una donna che genera un figlio, che partorisce, e i cicli dell'esistenza. Addirittura ci sono impurità rituali che sono comandamenti di Dio, quindi vanno fatti. E quindi non c'è nessun, per esempio, seppellire un morto. Se muore tuo padre devi seppellire, un comandamento di Dio, onore il padre e la madre, che implica anche seppellire il padre, e seppellendo il padre contrai impurità rituale, significa non puoi accedere al tempio, non puoi accedere al tempio per quel periodo, per quel giorno, eccetera. E tende a stabilire una chiara distinzione fra tutto ciò che è la vita umana, anche nelle sue espressioni più alte, addirittura nei comandamenti di Dio, rispetto al Creatore. Questo anche per motivi probabilmente di distinzione di tutte le altre culti attorno a Israele, che invece sono i culti della natura, dei cicli e così via, delle forze. Però noi abbiamo qui un esempio di una impurità particolarmente, che ci colpisce particolarmente e che implica anche una certa segregazione sociale, e il motivo è semplicemente perché appare qualche cosa sulla pelle. Il motivo non è perché uno è ammalato, perché può essere ammalato di malattie molto più gravi di questa. Sappiamo che non è la lepra che conosciamo noi. Sono forme di malattie della pelle, è chiaro che può essere brutto, può essere pesante, può essere anche una cosa leggera di per sé, dal punto di vista della malattia. L'importante è che appare. Appare che cosa? Appare ciò che dà l'impressione di una corruzione del cadavere, della morte. E quindi per questo c'è una distinzione fra il creatore, che è il vivente, e la creatura. Comunque qui abbiamo, il Levitico ci presenta questo, è vero che la scrittura, la Torah, usa questa espressione impurità anche per alcuni peccati particolarmente gravi, non perché sono peccati, ma per indicare la gravità di questi peccati. Certi peccati sono chiamati, creano anche impurità, ma a quel punto non è l'impurità rituale, è un'impurità morale, che quella sì, che addirittura, essendo peccati particolarmente gravi, cacciano Dio dal Tempio. Mentre se uno fa un peccato, sarebbe bene che si penta, che vada al Tempio. Il peccatore deve andare al Tempio, non è che deve stare lontano dal Tempio, pentirsi, confessarsi, offrire il sacrificio e così via, ed essere per ottenere il perdono. E certi peccati sono così gravi e non ha niente a che vedere con l'andare o no al Tempio. La scrittura, i profeti su questo hanno tanto insistito, sostenendo che l'esilio dalla terra, l'esilio babilonese, è avvenuto a motivo delle impurità, cioè il popolo col suo comportamento morale, la sua ingiustizia sociale, riversare sangue innocente e così via, ha profanato la terra e ha cacciato Dio dalla sua terra, per così dire. Ecco. Questo comunque ci porta al Vangelo, perché questo brano del Levitico è fatto perché noi guardiamo da vicino il Vangelo, in cui troviamo questa bellissima episodio in cui Gesù dice: lo voglio, guarisci, sii purificato, e che ci fa molto bene e su cui si può concentrare la nostra meditazione, la nostra preghiera. Però ci può anche stupire questo brano, non del tutto, perché troviamo molto anche altrove che Gesù è preoccupato che non si sappia quel che fa. Qui però è particolarmente forte la cosa, perché ammonendolo, sgridandolo severamente, lo cacciò via subito, dice così, e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, fa come se non fosse successo nulla. Vedi, tu adesso non c'hai più, non hai più questa manifestazione, questa malattia. Fai come può succedere quando uno guarisce da quelle espressioni che provocano impurità rituale. Tu vai dal sacerdote, come ha comandato Mosè, fai quel che si deve fare e basta, non dici niente a nessuno. E perché Gesù fa così? E perché allora? Perché questa non è una domanda. L'altra domanda ancora sarebbe, ma perché ha fatto il miracolo? E soprattutto questo, perché ha fatto il miracolo allora? Se la sua preoccupazione, che poi non viene ottemperata, il suo comando, Gesù sgrida severamente, ma diciamo noi giustamente, perché fanno bene tutte e due, fa bene Gesù a sgridare severamente, se lo fa vuol dire che fa bene, no, non ci viene il dubbio che faccia male, cioè, bisogna capire perché, ma l'altro, diciamo, stiamo anche dalla parte del guarito, fa benissimo andare a dirlo, quindi disubbidisce, in questo caso fa bene a disubbidire. Questo possiamo facilmente, diciamo, mettersi d'accordo, accettare che è così. E allora perché Gesù fa il miracolo? E questo a me pare il centro di questo Vangelo. Perché ebbe compassione. Ne ebbe compassione. Non è che Gesù guarisse tutti quelli che incontrava. Guariva molti che andavano da lui perché aveva compassione. E questa compassione di Gesù, che poi gli provoca una grande preoccupazione per la sua umiltà, per la sua umiltà. Gesù non vuole la fama. Ci possono essere anche altre ragioni, ma a me pare che questa sia la principale. Gesù è il servo del Signore che cerca solo la gloria di Dio, non la sua, e non la fama. Il Vangelo ci ha già detto che stava in luoghi deserti. Dice questo Vangelo, anzi la conclusione, stava in luoghi deserti a questo punto. Non poteva neanche più entrare nei villaggi, nelle città, e tuttavia molti andavano da lui. Non vuole avere questa fama Gesù, eppure questo miracolo, come altri, l'ha fatto per la compassione. Ecco, questo può essere anche per noi. Questo dobbiamo pensare a Gesù così verso di noi, verso l'umanità, e dobbiamo anche noi imitare il Signore Gesù. Ecco, questo di imitare il Signore Gesù è un po', mi pare, l'essenza della seconda lettura, molto breve, però in continuità con la lettura di domenica dietro, anche se non è in continuità il brano, e tuttavia questa conclusione nella seconda lettura di questa parte della prima lettera ai Corinzi, qui è un po' la conclusione di questa parte, è estremamente significativa, profonda. Diventate miei imitatori come io sono di Cristo. Qui troviamo sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Il contesto di questa raccomandazione dell'Apostolo è estremamente significativo. In questa parte l'Apostolo ha escluso anzitutto l'idolatria, scrivendo a questi credenti in Gesù, gentili, pagani, ex pagani. Esclude anzitutto completamente l'idolatria, cioè la partecipazione ai banchetti che si tengono nei templi pagani, che è anche un fatto sociale molto importante in cui si erano quasi obbligati, anche dipendeva dalla propria posizione. Comunque è un fatto che non è semplicemente privato, è un fatto pubblico, è un fatto importantissimo. Paolo esclude in assoluto la partecipazione a questo, perché questo è un culto, per l'Apostolo la pensava così, che è reso al demonio, anche se non lo sanno. E poi dà delle regole invece per tutto il resto, delle regole in cui la sostanza è che ciascuno di voi deve porsi questo, avere questo atteggiamento, questa regola. di non cercare, qui noi traduciamo il proprio interesse, è già un'interpretazione, lo troviamo anche in questo brano, c'è anche prima, di non cercare ciò che è proprio, ma piuttosto quello che è dell'altro, perché interesse può andare bene in certi casi, ma non va bene, sì, perché interesse introduce già l'idea che c'è un egoismo e che comunque uno fa una cosa per che quindi è già di per sé peccato, diciamo. Non c'è bisogno che lo dica l'Apostolo, è già un comandamento. Qui è diverso, che può essere una cosa ottima. Ciò che è mio, e qui si tratta di come comportarsi rispetto ai cibi, quando sei invitato da un non credente, eccetera, le regole che dà, la regola di fondo è questa, di non essere di ostacolo, di scandalo all'altro. Chiunque sia, come dice qui, sia un ebreo, un giudeo, sia un pagano, sia un credente in Gesù, alla Chiesa, dice, non dare ostacolo, cercando di mettersi nei panni dell'altro. Non semplicemente non cercando il proprio interesse, non cercando ciò che è proprio, anche se non solo legittimo, anche se buono, ma cercando piuttosto quello che interessa all'altro. Se l'altro è in difficoltà rispetto a questo mio comportamento, io devo rinunciarci. È importante, ripeto, metterlo nel contesto, perché allora questa ingiunzione, questo invito dell'Apostolo, sia che mangiate, sia che beviate, che certamente può avere un valore anche molto più vasto, qualunque cosa facciamo per la gloria di Dio, il contesto ci dice che questo implica una rinuncia, vuol dire, cioè è un'espressione parallela a quella che ha detto prima e che ripete qui, fare tutto per la gloria di Dio significa rinunciare a ciò che uno avrebbe il diritto per sé, per cercare piuttosto quello dell'altro. Questa è la gloria di Dio. E per questo l'Apostolo dice siate i miei imitatori, perché lui fa così, e l'ha già spiegato prima nel brano di domenica dietro, quando ha spiegato che lui con i giudei parte dalla loro posizione, con i gentili, lui rimane, non è che cambia, abbiamo spiegato, non è che cambia stile di vita l'Apostolo, un giorno osserva la legge di Dio, il giorno dopo non osserva più, non è così, non si può intendere così, vuol dire che tiene sempre conto dell'altro, parte sempre da dove l'altro, l'ha già spiegato, per questo dice fatevi i miei imitatori, e la cosa ancora più importante, come io lo sono di Gesù, come sono di Cristo, indicando così il fondamento di tutto l'insegnamento morale dell'Apostolo e della comunità primitive, che avevano come fondamento, e che ogni tanto anche nelle lettere emerge in modo esplicito, ma che è sempre sotteso, che è la vita di Gesù, come Gesù ha vissuto, e che i discepoli hanno colto indubbiamente e hanno trasmesso. Così ha vissuto Gesù, non ha cercato, non solo nella morte, ma in tutta la sua vita ha mostrato come si deve rendere gloria a Dio, non pensando a sé, ma pensando agli altri.